Radio Orizzonti in Blu.
Radio Orizzonti in Blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Cari radioascoltatori, e oggi è qui con me il dottor Antonio Morandi.
Buongiorno,
ciao, buongiorno, ciao Antonio, benvenuto.
Ciao Gianni, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
È il nostro mental coach che periodicamente ci viene a trovare due volte al mese e oggi abbiamo un ulteriore incontro. Parliamo di comunicazione perché l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, la comunicazione è fondamentale al giorno d'oggi,
sì.
No, lo è sempre stata, ma sicuramente...
Oggi lo si sente un po' di più.
Di più perché c'è più concorrenza.
Più
no?
concorrenza, bisogna c'è più bisogno forse
c'è
anche.
Più bisogno, bravissimo, perfetto. Ecco, partiamo da qui, la comunicazione si può fare in tanti modi, ci sono vari modi di porsi, ecco, da dove...
Allora,
per porci bene come dobbiamo
allora,
fare?
Se mi permetti io faccio un collegamento che... è un po' casuale, però strategico da un certo punto di vista, perché ci sono gli ascoltatori che ci scrivono chiedendo un po' di dettaglio sulla comunicazione e qualcuno dice, sì, dacci anche qualche consiglio, qualche suggerimento su come entrare in relazione, in contatto con persone verso le quali non provi, no, distinto di pelle, una totale simpatia, un totale affiatamento. Quindi quelle situazioni un po' complesse, un po' difficili. E questo è quello che chiedono gli ascoltatori. Combinazione, due settimane fa, il 25 di marzo, ho partecipato come relatore a un congresso di medicina nel quale, durante il quale ho presentato il mio nuovo libro che si intitola Comunicare con cura, che è un libro proprio dedicato all'ambiente sanitario e ai medici per comunicare più efficacemente con i pazienti. E alcuni medici presenti al congresso mi hanno chiesto, sì, ma come faccio io quando ho tra i miei pazienti qualcuno... con il quale non sono proprio totalmente in sintonia, però come medico chiaramente devo portare avanti il mio lavoro, no? Quindi devo comunque dargli una prescrizione o comunicargli qualcosa di importante, però non ci sono le basi, no? Quindi cosa si può fare? Allora, qui la bacchetta magica non c'è, non so se è un po' troppo, per fortuna non c'è la bacchetta magica. C'è però il tema che ormai abbiamo già affrontato un sacco di volte, il tema dell'autoconsapevolezza, quindi sapere che le situazioni anche complesse possono essere facilmente superabili partendo da un principio, che è il principio che la comunicazione siamo noi a guidarla, cioè non possiamo far cadere sull'altro la responsabilità di non mi hai capito, non ti piaccio, non ci piacciamo. Io ho una responsabilità come colui che crea il messaggio e invia il messaggio. Intanto di avere l'obiettivo, cioè cosa voglio far accadere, qual è il mio obiettivo. Mettiamo che l'obiettivo sia entrare in sintonia, cioè creare una relazione, un legame con una persona, chiunque essa sia. Questo è l'obiettivo. Cosa posso fare per raggiungerlo? Cosa posso e come posso fare per raggiungerlo? Allora, siamo partiti, cioè la comunicazione dice che se tu sei in una relazione empatica con la persona che hai di fronte, sicuramente avrai più possibilità di raggiungere l'obiettivo, no? Quindi creare empatia, creare una relazione mettendoti nei panni dell'altro. Da diversi anni, cioè dal 70 in avanti, siamo arrivati oltre l'empatia, siamo arrivati a quello che si chiama stato di rapport, cioè creare un rapport con il proprio interlocutore vuol dire creare le condizioni per cui, no, creiamo sintonia, creiamo feeling, insomma siamo connessi in qualche maniera. Il rapport però non avviene da solo, cioè non è un atto magico, no? Bisogna creare le condizioni per cui ci sia rapport. E quindi intanto una cosa che mi viene da dire è, l'abbiamo detto forse un paio di puntate fa credo, non dimentichiamoci mai che il nostro corpo parla al 55%, quindi che ci piaccia o no, dall'altra parte arrivano dei segnali, segnali che possono essere di approvazione, disapprovazione, simpatia, antipatia, mi piace l'idea di connettermi con te oppure non mi interessa connettermi, per cui farò involontariamente anche delle cose che fanno arrivare questo tipo di messaggio. Quindi una buona regola può essere incominciare ad ascoltarci e imparare a leggere il nostro linguaggio del corpo, quindi avere consapevolezza di cosa stiamo facendo in quel momento, come se fossimo di fronte a uno specchio. Cioè se io mi guardo allo specchio e faccio finta che dall'altra parte non c'è uno specchio ma c'è una persona e gli sto comunicando qualcosa in un certo modo, prova a vedere l'immagine, lo specchio, e dire ma se io fossi di là mi piacerebbe?
Certo,
che sensazione
certo.
Proverei ad avere uno di fronte come sto facendo io in questo momento? E allora alle volte le risposte ci sono.
E quella è la parte fisica, quella
la parte
del
fisica.
Corpo. E poi c'è la parte verbale.
Poi c'è la parte verbale, quindi le parole che utilizziamo, quindi i contenuti dei nostri discorsi, che a volte possono essere, anche lì siamo c'è una grossa fetta di involontarietà, no? Di inconsapevolezza, usare quelle parole che magari si prestano di più a un'interpretazione piuttosto che a un'altra.
Anche perché mi viene da dire, ascoltando le cose che dici, che per un medico sì, deve comunicare una cosa importante, ma a volte deve anche comunicare una cosa negativa. Deve dire una malattia grave.
Malattia grave, ecco. o una malattia, no?
E lì bisogna tarare davvero in tutti e due i modi, in tutti e due i casi,
il tipo di comunicazione.
Questo è importante.
Questo è importante. Allora, la medicina, io non sono medico, quindi dico sempre attenzione che io mi muovo nel mondo clinico come autore di libri e non come medico. Però frequentando l'ambiente clinico da diversi anni ormai, insomma, i medici hanno detto che, io sono anche d'accordo su questo, non bisogna negare o non bisogna nascondere al paziente niente, cioè il paziente ha il diritto e il dovere di sapere che tipo di malattia sta affrontando, che tipo di percorso terapeutico dovrà fare, quindi queste cose vanno dette. Però c'è modo e modo, okay? Allora, quanto è necessario, quanto è riconosciuto anche a livello etico edulcorare, no, l'informazione, metterci una parola piuttosto che un'altra. E qui su questo tema i medici hanno trovato nel mio racconto, nel mio libro, ma anche nella mia relazione che ho fatto il 25, qualche appiglio, qualche spunto per dire sì, in effetti, nel momento in cui io posso scegliere che parole utilizzare, se ho una, come dire, un vocabolario, un contenitore pieno di parole e io posso scegliere qual è quella più adatta, creo le condizioni giuste. Se io sono sempre abituato a usare le stesse parole, gli stessi concetti, o parto dall'idea che non mi interessa tanto sapere cosa prova il paziente quando gli dirò qualche cosa, l'importante è che lo sappia, okay? E allora lì c'è un tema di stile, c'è un tema di correttezza, c'è un tema di empatia, no? Di quindi creare le condizioni per...
Certo, mi viene da dire un'altra cosa. All'interno della comunicazione, di qualsiasi genere sia, quindi abbiamo parlato di attività in qualsiasi ambito o di importanza, eccetera, per entrare in simpatia appunto con il nostro interlocutore, non è importante aver attivato... o attivare delle tecniche di vendita, nel senso che i venditori hanno questa capacità perché hanno studiato, hanno fatto dei corsi e quindi sanno come entrare subito in sintonia con la persona che ha di fronte, sì, perché devono vendere un prodotto. Ma anche un medico ti deve vendere in quel momento una cosa che insomma è negativa.
Ma deve vendere la fiducia soprattutto, no?
Appunto.
Che non è,
cioè,
un fatto scontato.
Ti deve dare.
Ti deve dare qualcosa, deve darti un motivo per cui starti ad ascoltare.
O fiducia, o insomma,
fiducia,
qualcosa
responsabilità,
ti deve dare.
Reputazione, chiamala come vuoi, no? Allora, alcuni pazienti hanno un medico perché glielo ha definito il sistema sanitario, no? O quel medico di base, ma non l'ho scelto io, me l'hanno dato, era l'unico libero, certo. In questo momento o lui o niente. Altri se lo possono scegliere, però al di là di questo, cioè se io ho anche un medico che non ho scelto io, mi è stato assegnato dal sistema sanitario, ma c'è la volontà da parte sua di creare con me delle condizioni tali per cui quando vado da lui, o perché vado per una semplicissima prescrizione, oppure perché ho un problema, voglio che lui mi dia un giudizio medico, beh, più sono in sintonia, più mi piace andarci e meglio vivrò quel momento. Se ci vado malvolentieri, come andare dal dentista, no? Tutti vanno al dentista, però dal dentista ci vai perché hai bisogno. Non è un bel momento, no? Sapere che ti metterà le mani in bocca e ti... Domattina io ho un appuntamento alle 11 col dentista e so che mi dovrà fare un lavoro, mi dovrà mettere le mani in bocca, mi dovrà forse anche trapanare. È una scelta, serve e si fa. Se verso quel medico, e il mio dentista devo dire è veramente una persona di grande, grande valore, è anche uno bravo a farmi vivere quel momento in modo rilassato, in modo non preoccupante, quel momento lo vivo meglio. Okay? Poi lui è molto bravo, mi spiega cosa mi sta facendo, mi spiega anche perché sono arrivato ad avere quel problema. Dice, l'igiene orale come la fai? Passi il filo interdentale? No, ecco, vedi, dovresti cominciare. Cioè, io esco da lì non soltanto tranquillo, ma anche in qualche modo educato, cioè ho imparato a fare delle cose che magari non sapevo fare o le facevo male. Questo è un po', no, il tema di entrare in connessione con le persone, semplicemente vendendo il tuo sapere, la tua professione, la tua professionalità nel modo più calibrato rispetto a quella persona. Già il dentista si accorge che sei teso,
certo,
ti deve rilassare in qualche modo. Non basta dire non si preoccupi, non le farò niente. tu lo dici, no, no, perché certo, sei lì, certo, col trapano, certo, in mano. Io no.
No, anche perché il dentista, piuttosto che devi ritornare, insomma, ti deve invogliare, esatto, a ritornare, e quindi ti deve vendere la successiva visita,
la fidelità, no? La fidelizzazione.
Fidelizzazione.
O quindi, se no cambi dentista.
Quindi, certo, se no, se non sono stato contento, vado da un altro.
Sì, però sai cosa quindi, lasci, insomma, ma non sai cosa trovi. Quindi c'è sempre anche questo tema, che comunque è sempre bene tenere sotto controllo.
Certo, certo.
Però ecco, quello che è successo da qualche anno a questa parte, per qualche anno intendo dal 70 in avanti, è che proprio ormai siamo arrivati a dei livelli di sofisticazione sulla comunicazione molto molto alti, per cui oggi le tecniche esistono, gli strumenti esistono per poter creare connessioni con tutti, al di là della simpatia e antipatia, e che bisogna intanto conoscerli, ma anche conosciuti, cioè, banalmente se si legge il mio libro, sul libro sono scritte le tecniche, però un conto è leggerle, un conto è applicarle, cioè poi deve nascere, certo, la voglia di far accadere qualche cosa, perché non basta leggere un libro per diventare dei comunicatori efficaci, poi bisogna metterci un po' la palestra, no? Un po' la faccia, le ossa, il sudore, provare n volte fino a quando capisci qual è la strategia migliore che puoi utilizzare per far accadere una certa cosa.
Beh, certo, adesso la competizione è sul servizio, no? È sul, perché di dentisti ce ne sono, non so, 100 a Saronno, che cosa ti fa scegliere l'uno piuttosto che l'altro?
Beh, a volte che il prezzo, cosa ti fa a volte la tariffa, ma non me ne vale per tutti.
Quale ti fa ritornare ancora, perché ti sei trovato bene, o perché ti ha trattato bene, o perché ti ha parlato in maniera
comprensibile,
comprensibile. Sì, in maniera serena, tranquilla, rassicurativa. Ecco, qui, questa è la differenza, no?
Ecco, un'altra cosa che alcune categorie professionali dovrebbero imparare a fare è, per esempio, non so, i medici piuttosto che i commercialisti, ma qualsiasi categoria, anche quello che vende elettrodomestici, banalmente, se spiega l'elettrodomestico alla massaia, ma glielo spiega con quei termini tecnici che per lui sono familiari perché li usa tutti i giorni,
certo,
ma io che faccio un altro mestiere potrei non conoscerli.
Sicuramente no.
Allora cosa fai? Pensi che, no, ascoltandoti o sparando fuori tutti i paroloni che conosci sarai convincente, riuscirai a conquistare la fiducia del tuo interlocutore? Magari parlare in un modo semplice e più efficace, e che devi arrivarci a quello, cioè devi crearti un progetto, no? Una strategia comunicativa per riuscire ad arrivare al risultato, e quindi vuoi uscire un po' fuori anche dagli schemi, cioè proprio rompere uno schema di abitudine e creare nuove situazioni, nuove
sì,
strategie.
Sì. Sì, sicuramente bisogna riuscire a capire il cliente che abbiamo di fronte, cercare di capire com'è, anche se si pone magari in maniera che non ci è particolarmente simpatica, però dobbiamo comunque cercare di trovare il modo di comunicare, il modo di fare accettare quello che noi stiamo vendendo.
Assolutamente,
no? In quel,
sì,
momento stiamo dando.
Esatto, esatto. Far arrivare all'altra persona, all'interlocutore, il vero noi. Cioè tutti abbiamo, no, un'identità, una morale, un sistema valoriale diverso dagli altri. Allora, io so, penso di conoscermi abbastanza bene, però non so se tutto quello che io so di me arriva agli altri. Quindi cosa voglio che gli altri vedano di me, cosa voglio che gli altri sappiano di me, qual è l'immagine che io voglio che gli altri abbiano di me. Ti ricordi che abbiamo in una puntata parlato del personal branding, no? Quindi come creare un brand personale perché gli altri, ah, certo, vedano il vero Antonio Morandi, che non è soltanto quello che viene in radio a fare la trasmissione o scrive libri, c'è dietro qualcos'altro, è che se non lo faccio vedere io, come possono scoprirlo gli altri? Quindi ci vuole anche un po' di volontà, un po' di... Io la chiamo strategie, no? Progettualità, ecco, mettiamola così.
Certo, sì, sì, è un argomento di cui, voglio dire, si potrebbe parlare a lungo.
Infinite,
no?
Ore, infinite ore.
Sì, cioè, si potrebbero fare altre domande, si potrebbe, non so, vedere fino a che punto ci interessa raggiungere
il nostro
obiettivo, interlocutore.
Allora, c'è una tecnica che appunto è quella che è stata poi riconosciuta, formalizzata dalla programmazione linguistica, dalla PNL,
sì,
che è appunto questa scienza che negli anni 70 in America è stata studiata da questi due ricercatori, Richard Bandler e John Grinder, che hanno studiato questi modelli di eccellenza comunicativa, quindi migliori psicoterapeuti, migliori sportivi, sono quelle persone che raggiungevano risultati straordinari, e hanno quindi messo insieme tutte le varie strategie che utilizzavano, e hanno capito che c'è una strategia comune che utilizzavano queste persone, che era quella proprio di calibrare il proprio interlocutore, quindi cercare di raccogliere informazioni sul suo stile comunicativo, quindi che tipo di persona è, parla veloce, parla lento, come muove il suo corpo, quindi fare un'analisi comportamentale. Non bisogna essere dei profiler, basta attivare un po' di ascolto, un po' di osservazione e siamo già sul pezzo. Una volta recuperate queste informazioni, facevano quello che si chiama tecnicamente un ricalco, no? In inglese lo chiamano mirroring. Quindi un ricalco che vuol dire fare esattamente le stesse cose che fa lui, il tuo interlocutore. Questa fase di ricalco è proprio quella che crea la sintonia, crea il rapport. Perché? Perché la persona che riconosce in te le stesse cose che ha lui, è come se si guardasse allo specchio. Quindi nel momento in cui io riconosco l'informazione, riconosco l'immagine, riconosco le parole, come se mi vedessi allo specchio, si crea questo meccanismo di accoppiamento, no? di rapport. Una volta che tu sei in rapport con una persona, puoi guidare questa persona in uno stato nuovo, diverso, no? I terapeuti lo fanno per creare appunto le condizioni di una seduta di psicoterapia, io coach lo faccio nelle mie sessioni di coaching. Creare rapport vuol dire creare le condizioni per cui la persona si sente invogliata a venirti dietro, a seguirti, okay? Quindi, ripeto, non bisogna essere dei profiler, basta attivare un ascolto attento, attivo, e a fare una buona osservazione, quindi leggere il linguaggio del corpo, capire cosa fa, come lo fa, e già sei a un bel pezzo avanti. Poi ti adatti al suo stile, se lui parla lento tu parli lento, se parla veloce parli veloce, se è seduto con le gambe incrociate incroci anche tu le gambe, non bisogna fare scimmiottamento, attenzione, facile cascare nel trappolone e dice ma così tu scimmiotti, no, va fatto con garbo, con tecnica ovviamente, non viene subito al primo colpo, bisogna farci un po' di palestra sopra. Una volta però che impari questa tecnica, la porti avanti e puoi fare un po' di esperienza negli ambienti sociali, sei a mangiare la pizza con gli amici, anziché stare lì a parlare di cose e basta, dedica tempo più che a parlare ad ascoltare gli altri, ascoltare cosa dicono, come lo dicono, che tipo di linguaggio del corpo hanno. Cioè far palestra negli ambienti protetti è molto efficace. Poi lo trasporti nell'ambiente in cui ti serve, se sei un professionista lo fai nel tuo lavoro piuttosto che, e ti rendi conto che le cose cambiano, cioè si creano queste dinamiche, sembra quasi, no, un'alchimia, no, dice magico, no, hai semplicemente fatto un altro lavoro rispetto a quello che facevi prima. Lo hai fatto in modo diverso.
Siamo in chiusura, Antonio. Allora, facciamo per concludere, si può dire che facciamo un po' di pratica.
Un po' di pratica negli ambienti sociali, protetti.
Cercando di conoscere bene la persona, il più possibile, la persona che abbiamo di fronte, e cerchiamo di attivare un minimo di tecniche.
Ascolto, ecco. E osservazione.
Ecco, ascolto e osservazione.
Imparare ad ascoltare gli altri, ascoltare meno se stessi. E imparare a osservare anziché guardare semplicemente, perché guardare guardano tutti, osservare è una scelta, così come sentire sentono tutti e ascoltare è una scelta.
Certo,
se attiviamo ascolto e osservazione attenta, attiva e partecipativa, empatica, già cambia la vita.
Certo, e poi cerchiamo di usare termini
comprensibili,
semplici, però in modo di creare interesse nell'altra persona. Ecco.
Un terreno comune. Io dico sempre, fate finta di avere davanti un bambino di terza media. Se doveste spiegare, no, una regola finanziaria a un bambino di terza media, come glielo spieghereste?
Certo. Il libro, Antonio Morandi, Comunicare con cura. Grazie di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a te, Gianni.
E sentirci al prossimo
appuntamento. Prossimo incontro.
Grazie, arrivederci.
A ciao a tutti. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 tons, I'm normal and cool. And the strong boss said, well, bless my soul, you know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and dense. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. One fits to find, the other still. If the right one don't
get you, then I'll laugh among you. You know, since you've done the morning again, another day older and deeper in dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go.